Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i Santi, prega per noi. Bene, oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di Santa Giuseppina Bachita, una storia che racconta le vicende di una bambina africana rapita dalla sua casa, dalla sua famiglia, dalla sua terra, per essere venduta sul banco degli schiavi e che dopo varie vicissitudini giunta in Italia ha modo di conoscere la fede e di abbracciarla con grande trasporto fino a giungere ai vertici della santità. Ma andiamo con ordine, dai ricordi che Bachita poté racimolare della sua infanzia, tanto travagliata, possiamo dedurre che venne alla luce intorno al 1870, probabilmente nel 1869, in un villaggio ai piedi del Jebel Ajiterei, nel Darfur, una vasta provincia del Sudan ai confini del Chad. La sua famiglia era composta di tre fratelli e quattro sorelle, di cui lei era gemella di una di loro. Suo padre era un vicecapo del villaggio e sua madre sorvegliava i contadini al lavoro. Entrambe le volevano bene, erano onesti, e nella sua tribù non esisteva la poligamia. Quanto alla religione, sappiamo che la regione del Darfur era sotto potere musulmano, ma la posizione isolata del villaggio di appartenenza della nostra santa, da come appare evidente anche dalle sue stesse parole, fece sì che si praticasse ancora l'animismo, una religione senza fondatore né profeta, che praticava un culto alle anime degli antenati. Gli aspetti specifici dell'animismo cambiano da luogo a luogo, ma la tendenza è quella di attribuire un'anima non solo all'uomo, ma anche agli animali, alle piante e alla natura inorganica. Più tardi confesserà: se durante la mia lunga schiavitù avessi conosciuto Dio, quantomeno avrei sofferto. Comunque sia, Bachita crebbe con un animo puro e semplice. Quando si divertiva o coglieva fiori nella prateria, guardando il sole, la luna e le stelle, lodava chi li aveva fatti e sovente si domandava: chi sarà colui che accende tutti quei lumi in cielo? E provava come un sentimento di trasporto verso quel Dio che per lei restava ancora misterioso. Un giorno uscì a cogliere fiori sul prato in compagnia di un'amica e fu quel giorno che venne rapita, come anni prima, sua sorella più grande. Lei stessa racconta: avevo 9 anni circa quando un mattino, dopo colazione, andai con una mia compagna di 12 o 13 anni a passeggio nei nostri campi, un po' discosti da casa. Interrotti i nostri giochi, eravamo intenti a raccogliere erbe. Ad un tratto vediamo sbucare da una siepe due stranieri. Uno di loro disse alla mia compagna: lascia che questa piccina vada là, presso quel bosco, a prendermi un involto. Tornerà presto. Tu prosegui per la tua strada e ti raggiungerà subito. È evidente, commenta la santa, che il loro piano era di allontanare l'amica perché se fosse stata presente alla cattura avrebbe gettato l'allarme. Io non dubitavo di nulla, mi prestai a obbedire come sempre facevo con la mia mamma, ma come mi ero internata nel bosco per cercare l'involto che non trovavo, mi vidi quei due alle spalle. Uno mi prende bruscamente con una mano, con l'altra estrae un grosso coltello dalla cintura, me lo punta sul fianco e con una voce imperiosa: se gridi sei morta, avanti, seguici, mi dice. Mentre l'altro mi spingeva, puntandomi le canne di un fucile alla schiena. Io rimasi impietrita dalla paura, gli occhi spalancati e tremanti da capo a piedi, faccio per gridare, ma un nodo alla gola me lo impedisce. Non riesco né a parlare né a piangere. Ed è a questo punto che gli domandano il nome, come si chiami. Ma lo spavento, il dolore è tale che Bhagita dimentica ogni cosa. Così, per ironia, le imposero il nome di Bhagita, che nella loro lingua vuol dire fortunata. La santa continua, spinta con violenza nel fitto del bosco per sentieri mai battuti attraverso campi sempre a passo svelto, mi fecero camminare fino alla sera. Ero stanca morta, avevo i piedi e le gambe sanguinanti causa le schegge dei sassi e le punture di piante spinose. Scoppiai in pianto, ma quei cuori duri non sentivano nessuna pietà. Lungo questa marcia forzata ci imbattemmo in un campo di cocomeri. I due ne colsero, si misero a mangiarle e ne offersero anche a me, ma io non potevo proprio inghiottire niente. Eppure era dal mattino che non mangiavo. Non avevo in mente che la mia famiglia. Chiamavo mamma e papà con un'angoscia d'animo da non dire, ma nessuno la mi udiva. Di più mi si intimava silenzio con terribili minacce, mentre così, stanca e digiuna, mi facevano riprendere il viaggio che durò senza soste tutta la notte. Al primo albeggiare entrammo nel loro paese. Non ne potevo proprio più. Uno di essi mi afferrò per una mano e mi trascinò nella sua abitazione. Mi introdusse in un bugigattolo pieno di arnesi e di rottami, ma non vi erano né sacchi né letto, solo il nudo terreno. Mi diede un pezzo di pan nero e mi disse «Stai qui», e uscendo chiusi la porta a chiave. Stetti colà più di un mese. Un piccolo foro, in alto, era la mia finestra. L'uscio veniva aperto per brevi istanti per darmi un magro cibo. Quanto io abbia sofferto in quel luogo non si può dire a parole. Ricordo ancora quelle ore angosciose quando, stanca dal piangere, cadevo sfinita al suolo in un leggero torpore, mentre la mia fantasia mi portava fra i miei cari lontano lontano. Lì vedevo i miei amati genitori, fratelli e sorelle, e tutti abbracciavo con trasporto di tenerezza, narrando come mi avevano rapita e quanto avevo sofferto. Altre volte mi sembrava di giocare con le mie amiche nei nostri campi, mi sentivo felice, ma ahimè. Tornata alla cruda realtà dell'orrida solitudine, mi pigliava un senso di oscuramento che mi pareva mi si spezzasse il cuore. Una mattina mi viene aperto l'uscio prima del consueto. Il padrone mi presenta un mercante di schiavi che mi compra e mi unisce a degli altri suoi schiavi. Erano tre uomini, tre donne, fra cui una fanciulla di poco maggiore di me. Tosto ci mettemmo in viaggio. Il vedere la campagna, il cielo, l'acqua, il poter respirare l'aria libera mi ridiede un po' di vita, quantunque non sapessi dove andavo a finire. Il viaggio durò 8 giorni di seguito, sempre a piedi, per boschi, per monti, per valli e deserti. Passando per i paesi, la carovana si ingrossava sempre più, la quale era così disposta, prima gli uomini, poi le donne. I primi venivano legati al collo con grossa catena serrata da lucchetti a chiave in fila a 2 o a 3. Guai se qualcuno si piegava o si fermava, povero collo suo e quello del compagno. Si vedeva attorno al collo di ciascuno grosse affondate piaghe che facevano pietà. Poverini, come fossero bestie da soma. Ai più robusti legavano sulle spalle grossi fardelli che dovevano portare per miglia e miglia. Noi, più piccole, non avevamo la catena, camminavamo in ultima fila, in mezzo ai padroni. Ci fermavamo solo qualche ora a riposare o a prendere cibo. Allora veniva tolta la catena dal collo e posta al piede a distanza di un passo l'uno dall'altro, onde impedirne la fuga. Questo si faceva anche a noi piccole, però di notte solo. Finalmente sostammo al mercato degli schiavi. Fummo introdotte tutte in un camerone in attesa del turno di vendita. I primi smerciati furono i più deboli e malaticci per timore che peggiorando ne andasse perduto il guadagno. Mentre andava avanti la scelta, l'intesa e la vendita di ciascuno, noi due più piccole trovandoci sempre vicine perché legate ai piedi dalla stessa catena, nei momenti in cui non eravamo osservate ci raccontavamo l'un l'altra come eravamo state rubate. Parlavamo dei nostri cari e sempre più si accendeva in noi il desiderio di ritornare in famiglia. Mentre si piangeva sulla nostra infelice sorte, si andava progettando qualche piano di fuga. il buon Dio, che vegliava su di noi, senza che pur lo conoscessimo, ce ne offerse l'occasione. È sempre Bachita qui che racconta, anni dopo appunto, ciò che gli era accaduto. Il padrone aveva messo me e la mia compagna in una camera separata che gli chiudeva sempre, specie quando doveva allontanarsi da casa. Una sera torna dal mercato con un mulo carico di pannocchie di mais. Entra nella nostra tana, ci toglie la catena dai piedi e ci ordina di scartocciare le spighe e di darne da mangiare al mulo. Visto come le due ragazzine si erano messe al lavoro di lena, il padrone se ne va per i suoi affari. Eravamo sole, senza catena, continua Bachita, provvidenza di Dio. Era il momento buono. Un'occhiata d'intesa, una stretta di mano, uno sguardo all'interno e non vedendo nessuno via di tutta corsa verso l'aperta campagna, senza saper dove, con la sola velocità delle nostre povere gambe. Tutta la notte fu una continua e trepidante corsa dentro ai boschi e fuori per il deserto. Ansanti trafelate sentivamo nel buio i ruggiti delle fiere. E allora approssimarsi saltavamo sugli alberi per salvarci. Come camminavamo ormai in pieno giorno, facendoci strada fra sterpi ed erbe selvatiche, sentimmo il brusio tipico delle carovane che si avvicinava. Più spaventati che mai ci nascondemmo dietro cespugli irti di spine. Per ben 2 ore un gruppo seguì l'altro, passando proprio davanti a noi, ma nessuno ci scorse. Era il buon Dio che ci proteggeva, non altri. Io mi credevo che, scongiurati i pericoli, avrei di poi subito trovato i miei cari, e tutto soffrivo volentieri e mi davo animo. Verso l'alba ci fermammo a prendere fiato, come eravamo stanche. Il cuore ci martellava in petto, grosse gocce di sudore ci cadevano da ogni parte, una fame acuta ci lacerava lo stomaco, non avevamo nulla. Il desiderio vivo di rivedere i nostri cari e il timore di essere inseguite ci somministravano ancora la forza di continuare la corsa, mai però come prima. Ma dove andavamo a finire? Verso il tramonto vedemmo una casupola, il cuore allora prese a battere più forte. Aguzzammo gli occhi per vedere se era la nostra casa. Non lo era. Oh, quanta amarezza, quale disinganno! Mentre sfiduciate stavamo lì su 2 piedi a pensare, ci appare davanti un uomo. Spaventate facciamo per fuggire, ma egli, fermandoci il passo, con buone maniere ci chiede: dove andate? E noi silenzio. Su, dite, dove andate? Dai nostri genitori. E dove sono i vostri genitori? Là, rispondemmo, indicando confuso una parte, senza sapere dove. Egli allora si accorse che eravamo fuggiasche. Ebbene, disse, venite a riposare un poco, poi vi condurrò io dai vostri genitori. Noi, credendo le sue parole, lo seguimmo nella casupola. Appena entrate ci sdraiammo per terra come morte. Ci diede da bere un po' d'acqua, ma eravamo così sfinite che non potemmo ritenerla. Allora ci lasciò sole e quiete e ci addormentammo. Dopo un'ora circa ci condusse nella sua casa, ci diede da mangiare e da bere e poi ci introdusse in un ovile pieno di pecore e di agnelli. Fecevi posto per mettervi un angareb, poi legandoci assieme per il piede con una grossa catena, ci comandò di stare in quell'ovile fino ad altro avviso. Eccoci di nuovo schiave. Quanto piangere, quanto soffrire. Ci lasciò là, tra pecore e montoni, per più giorni. Finché, passando di là un mercante di schiavi, ci trasse dall'ovile e ci vendette a quell'uomo. Camminammo a lungo prima di raggiungere la carovana. Quale non fu la nostra sorpresa nel vedere tra gli schiavi alcuni di quelli che appartenevano al padrone dal quale noi eravamo fuggite. Ci descrissero l'ira e il furore suo quando non ci trovò al lavoro, dando nelle smanie e minacciava di farci a pezzi quando ci avesse trovate. E commenta Bachita: ora sempre più conosco la bontà del Signore che mi salvò, anche allora, quasi miracolosamente. Si viaggiò per 2 settimane e mezzo, sempre con lo stesso metodo descritto più sopra. In tal viaggio mi toccò di vedere un povero schiavo che aveva tanto male e non poteva reggersi in piedi. Pregò il padrone di lasciarlo sedere a riposare un poco, ma questi, non credendolo, percuoteva come fosse una bestia. Lo vidi cadere a terra lamentandosi: mi sento morire, non ne posso più. Ma quell'inumano, senza nessuna considerazione, lo percuoteva ancora perché si alzasse. Vedendo però che non si poteva più muovere, gli dovette levare la catena che lo legava al compagno. Il poverino gemeva da far pietà. Il padrone allora pieno di rabbia ordinò a noi di proseguire e si fermò con quell'infelice. Che ne fece? Nessuno lo vide più. Giunti finalmente in città, fummo condotti nella residenza del capo. Era un uomo ricchissimo, aveva già un gran numero di schiavi, tutti nel fior della gioventù. La mia compagna e io fummo destinate come ancelle delle signorine sue figlie che presero subito a volerci bene. Era intenzione del padrone di regalarci a suo figlio quando si sarebbe sposato. In quella casa fui trattata bene, non mi mancava nulla, se non che un giorno commisi un non so quale sbaglio, proprio nei riguardi del figlio del padrone. Egli subito diede mano allo scudiscio per percuotermi. Io fuggii nell'altra stanza per nascondermi dietro le sue sorelle. Non l'avessi mai fatto. Montò sulle furie, mi strappò forza di là e mi buttò a terra e con lo staffile e coi piedi me ne diede tante, poi tante, e infine con un calcio al fianco sinistro mi lasciò come morta. Più nulla seppi di me. Priva di sensi, devo essere stata trasportata dalle schiave sul mio giaciglio, dove rimasi più di un mese. Intanto, rimessa dalle battiture, Bachita riprese il suo posto presso le giovani padrone, ma ormai era chiaro che doveva lasciare quella casa alla prima occasione, e l'occasione venne 3 mesi dopo, quando fu venduta e acquistata da un generale dell'armata turca. Bachita e un'altra giovane vennero quindi poste al completo servizio della madre e della moglie di questo generale. Continua qui Bachita. Entrambe, assai inumane verso i poveri schiavi che erano impiegati nei lavori più faticosi in cucina, in lavanderia e nei campi. Quanto noi due non potevamo lasciare le nostre padrone neppure un momento. Fra vestirle, profumarle e ventilarle non avevamo posa. E guai a noi se per sbaglio o per il sonno toccavamo anche solo un capello delle signore. Le frustate ci piombavano addosso senza misericordia, di modo che in 3 anni che stetti al loro servizio non ricordo d'aver passato un giorno solo senza piaghe, perché non ancora guarita dai colpi ricevuti, altre me ne piombavano addosso senza sapere il perché. Un giorno io stavo raccontando alla mia nuova compagna come era fuggita dal primo padrone. Inavvertita, la figlia del generale aveva tutto ascoltato. Temendo quindi che tentassimo una fuga, mi fece porre una grossa catena ai piedi che dovetti portare per più di un mese. Mi fu tolta nell'occasione di una grande festa musulmana, quando era d'obbligo sciogliere i ceppi a tutti gli schiavi. Al primo albeggiare, gli schiavi dovevano alzarsi. La signora, moglie del generale, era così zelante che a volte si alzava prima di tutti per osservare se qualcuno ritardava anche di un sol minuto. Allora gli era sopra con lo staffile e lo faceva saltare dal dolore, senza tener presente che il poverino, ciò succedeva spesso, aveva faticato fino a tarda notte. Gli schiavi dormivano tutti in un camerone. Avevano assoluto digiuno fino a mezzogiorno, quando veniva dato a ciascuno una porzione di carne in umido, polenta, pane e frutta. Alla sera una meschina cena e poi a riposo sulla nuda terra. Guai a chi non zittisse. Quelli che si ammalavano non erano degnati nemmeno di uno sguardo. Lasciati in abbandono non c'era chi pensasse a mendicarli o a soccorrerli. Quando stavano per morire erano gettati nei campi o sul letamaio. Quanti maltrattamenti gli schiavi ricevono senza alcun motivo. Per esempio, un giorno ci trovammo presenti per caso quando il padrone altercava con la moglie. Quegli, per sfogarsi, ordina noi due di scendere in corte e comanda a 2 soldati di buttarci a terra per subire la flagellazione. Quei due, con quanta avevano di forza, cominciarono il supplizio e ci lasciarono tutte e due immerse nel nostro sangue. Ricordo come la verga mirata a più riprese sulla coscia mi portò via pelle e carne. Mi procurò un lungo canaletto che mi fece stare immobile sul giaciglio per più mesi. Bisognava sopportare tutto in silenzio, perché nessuno veniva a mendicare le nostre ferite né a dirci una parola di conforto. Quante mie compagne di sventura morirono per i colpi sofferti. Tuttavia il peggio non era ancora venuto Era costume che gli schiavi a onore del padrone portassero sul corpo dei segni particolari ottenuti con un tatuaggio per incisione. Così racconta Bakita. Io fino allora non ne avevo alcuno e le mie compagne ne portavano tanti anche sul viso, cioè di queste incisioni. Ebbene, la nostra signora, cioè la moglie del generale, si incapricciò di fare questo regalo a quelle che non erano ancora tatuate. Eravamo in tre. Viene una donna esperta in questa crudele arte, ci conduce sotto il portico e la padrona dietro con lo scudiscio in mano. La donna si fa portare un piatto di farina bianca, uno di sale e un rasoio. Ordina alla prima di noi tre di stendersi per terra e a due schiave delle più forti di tenerla una per le braccia, l'altra per le gambe. Allora ella si curva su di lei e comincia con la farina a fare sul ventre di quella disgraziata una sessantina di segni fini. Io ero lì, con tanto d'occhi a osservare, pensando che dopo sarebbe toccato anche a me quella sorte crudele. Finiti i segni, prende il rasoio e giù, tagli su ogni segno che aveva tracciato con la farina. La poverina gemeva, il sangue stillava da ogni taglio. Non basta. Finita questa operazione prende il sale e con tutta forza stropiccia ogni ferita perché vi entri a ingrossare il taglio onde tenerne i labbri aperti. Che spasimo, che tormento. Tremava tutta l'infelice e io pure tremavo aspettandomi purtroppo altrettanto. Infatti portata la prima sul suo giaciglio venne il mio turno. Non avevo fiato di muovermi, ma uno sguardo fulmineo della padrone e lo scudiscio alzato mi fecero piegare immediatamente a terra. La donna, avuto ordine di risparmiarmi la faccia, comincia a farmi 6 tagli sul petto, poi sul ventre fino a 60, sul braccio destro 48. Come mi sentissi, non lo potrei dire. Mi pareva di morire ad ogni momento, specie quando mi stropicciò col sale. Immersa in un lago di sangue, fu portata sul giaciglio, ove per più ore non seppi più nulla di me. Quando rinvenni, mi vidi accanto le mie compagne che al par di me soffrivano atrocemente. Per più di un mese tutte e tre fummo condannate a stare là, distese sulla stuoia, senza poterci muovere, senza una pezzuola con cui asciugare l'acqua che continuamente usciva dalle piaghe semiaperte per il sale. Posso proprio dire che non sono morta per un miracolo del Signore che mi destinava a migliori cose. Il Calvario non era ancora finito. Come raccontò solo più tardi, e con un certo rossore, un giorno il generale disse alla moglie: «Bakita si sviluppa bene, ma non mi piace che i suoi seni assumano forme spiccate». La chiamò. Ella, come al solito, corse a inginocchiarsi ai piedi ed egli ne approfittò per afferrarle le mammelle ed a torcerle con forza come fossero degli stracci lavati. Per lo spasimo la schiava svenne. Il padrone ripete l'operazione altre 3 volte in giorni diversi, dando a Bakita l'ordine di rimanere ferma, di non lamentarsi, diversamente l'avrebbe fatta frustare, ed ella commentava di essere ormai come una tavola liscia. Dopo vari mesi di lontananza, racconta Bakita, il generale era ritornato nel Kordofan con la decisa volontà di recarsi ai suoi paesi in Turchia. Fece dunque i preparativi per la partenza e siccome aveva una quantità di schiavi ne scelse 10, tra i quali anche me. Gli altri furono venduti. Partiti dal Kordofan sui cammelli, dopo vari giorni di viaggio, si fece sosta a Khartoum, in un albergo. Lì mandò fuori la voce a chi volesse comprare schiavi. Si presentò l'agente consolare italiano di nome Callisto. Si volle che io gli portassi un caffè. Lo vidi squadrarmi da capo a piedi, ma non pensavo che progettasse di comperarmi. Lo compresi solo il mattino seguente, quando il generale turco mi ordinò di seguire la cameriera del console, aiutandola a portare un involto. Ed è proprio questa la quinta e ultima compravendita della giovane schiava sudanese. Una storia di orrori, di umiliazioni, tuttavia confesserà: «Io sono stata in mezzo al fango, ma non mi sono mai imbrattata. Io non sono mai stata violentata, la Madonna mi ha protetta, benché io non la conoscessi». Così Bakita, si può dire, ebbe davvero la fortuna di essere comperata da questo console italiano. Siamo nel 1884. Bachita allora portava al naso un grosso anello d'oro, aveva i capelli molto lunghi e ricciuti. Il console la considerò non come una schiava, ma come una domestica. Le procurò i primi vestiti, la aiutò a ricercare anche i suoi familiari, ma inutilmente. Bachita racconta: questa volta fui davvero fortunata, perché il nuovo padrone era assai buono e prese a volermi bene tanto. Mia occupazione era di aiutare la cameriera nelle domestiche faccende. Non ebbi rimbrotti, né castighi, né percosse, sicché non mi pareva vero di godere tanta pace e tranquillità. 2 anni e più passarono senza alcun cambiamento, quando ecco il console venne chiamato in Italia per gravi affari. Non so il perché, quando sentì nominare l'Italia, della quale ignoravo la bellezza e gli incanti, mi nacque in cuore un vivissimo desiderio di seguire il padrone. Egli mi voleva bene, sicché osai pregarlo di condurmi in Italia con lui. Egli mi spiegò come il viaggio fosse molto lungo e costoso, ma io tanto insistetti che mi accontentò. Era Iddio che lo voleva, lo conobbi di poi. Ancora gusto la gioia che provai allora. Si partì. Eravamo il console, un suo amico, un moretto e io. Uniti tutti in una carovana, dopo alcuni giorni di viaggio, portati dai cammelli, si giunse a Suakin. Dopo circa un mese li raggiunse la notizia che una masnada di corsali era entrato a Khartoum, che aveva devastato ogni cosa e involato tutti gli schiavi. E Bachita commenta: se fossi rimasta là, cioè se non fosse partita per l'Italia col console, sarei certamente stata rubata anch'io. E che sarebbe avvenuto di me? Quanto vi ringrazio, Signore, di avermi salvata una volta di più. Tanto il console quanto l'altro signore furono derubati di tutto e ne erano spiacentissimi. A Suakin ci fermammo un mese e poi si fece il viaggio in bastimento passando il Mar Rosso e altri mari fino a Genova. Ivi si prese alloggio in un albergo il cui padrone era ben noto all'amico del console, il quale lo aveva pregato di acquistargli un moretto, per cui gli fu ceduto subito quello che era stato il mio compagno di viaggio. La moglie dell'amico, signora Maria Turina Micheli, che era venuta a incontrarlo, vedendo noi moretti, se ne invogliò e chiese al marito perché non ne avesse condotta una per lei e per la tanto desiderata figlioletta. Il console, per far piacere all'amico e a sua moglie, mi regala loro, e dopo poco tempo si continuò il viaggio. Il console si diresse a Padova e nulla più seppi di lui. Io con i miei padroni ci avviammo a Mirano Veneto, dove fui poi per 3 anni bambinaia della loro figliolina. Questa prese a volermi bene e io naturalmente ero portata a ricambiarla di pari affetto. Scorsi 3 anni tornai con la padrona in Africa a Suakin, dove suo marito teneva un grande hotel. Si restò colà circa 9 mesi, dopo i quali il padrone decise che tutta la famiglia dovesse stabilirvisi. La signora però doveva tornare in Italia per vendere gli stabili e fare imballaggio del mobilio. Intanto io sarei stata in albergo con la piccina, ma la signora non voleva partire sola e ottenne che entrambi la seguissero. Diede allora in cuor mio un eterno addio all'Africa. Una voce interna mi diceva che non l'avrei più riveduta. Ritornata a Milano, la signora vi stette con noi 2 anni circa, ma dovendo ripartire per tornare un'altra volta a Suakin, pensò di affidare la sua piccola e me a qualche collegio per avere un po' di istruzione. Fu passata parola alla Congregazione di Carità di Venezia, che volentieri si sarebbe prestata a ospitarmi nel catecumenato diretto dalle suore canossiane, e lì avrei potuto istruirmi. Ma la bimba era già battezzata, come e per che scopo lasciarla nel catecumenato? La signora non voleva assolutamente dividerci, sicché per più di un mese durò la lotta senza venire a una conclusione. Intervenne allora il fattore della signora, il signor illuminato Cecchini, uomo dal cuore d'oro ed illuminata coscienza, che ebbe poi, finché visse, un amore paterno verso di me. Così fummo entrambe ricevute nel catecumenato. Ecco, ma prima di continuare il racconto della vita di Santa Bhakita facciamo un breve stacco musicale.
Nakulondon fu muami.
Eyo. Nakulondon fu muami. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Bintu besovia pano, abikashala. Bintu besovia pano, abikashala.
Nakulondon fu muami.
London for me, Sungane Kalampeta, Sungane Kalamulanda, Sungane Kalampeta, Sungane Kalamulanda, Bintu Besovia Pano, Abikashala, Bintu Besovia Pano, Abikashala.
Nakulondon fo muami.
Ayo. Nakulondon fo muami. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Bintu besovia pano, abikashala. Bintu besovia pano, abikashala.
Nakulondon fu muami.
Ayo. Nakulondon fu muami. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Sungane kalampeta, sungane kalamulanda. Bintu besovia pano, abikashala. Bintu besovia pano, abikashala.
Nakulondon fu muami.
Nakulondon fu muami, sungane kalampeta, sungane kalamulanda, sungane kalampeta, sungane kalamulanda, bintu besovia pano, abikashala, bintu besovia pano, abikashala.
Bene, continuiamo la vita di Santa Giuseppina Bhakita. Quindi Bhakita fu accolta nel catecumenato con la figlia della sua padrona e continua Bhakita. Io venni affidata con la piccola a una suora addetta all'istruzione dei catecumeni. Non posso ricordare senza piangere la cura che ella ebbe di me. Volle sapere se avessi desiderio di farmi cristiana. E sentito che lo desideravo e che anzi venivo con quella intenzione, giubilò di gioia. Allora quelle sante madri con un'eroica pazienza mi istruirono e mi fecero conoscere quel Dio che fin da bambina sentivo in cuore, senza sapere chi fosse. Ricordavo come vedendo il sole, la luna e le stelle, le bellezze della natura, dicevo tra me, chi è mai il padrone di queste belle cose? E provavo una voglia grande di vederlo, di conoscerlo, di prestargli omaggio. E ora lo conosco. Grazie, grazie, mio Dio. La buona madre Fabretti diceva che io bevevo le verità della fede. Quando la signora Turina mi accompagnò in collegio, già sulla soglia della porta, voltandosi per darmi il saluto, mi disse «Ecco qui, questa è la tua casa». Disse così, senza penetrare il vero senso delle parole. O se avesse immaginato quanto poi avvenne, non mi ci avrebbe condotta. Infatti, circa 9 mesi dopo, la signora Turina venne a reclamare i suoi diritti su di me. Io mi rifiutai di seguirla in Africa, perché non ancora ben istruita per il battesimo. Pensavo pure che qualora fossi battezzata non avrei ugualmente potuto professare la nuova religione e che perciò mi conveniva meglio stare con le suore. Ella montò sulle furie, tacciandomi d'ingrata nel lasciar partire sola mentre mi aveva fatto tanto bene, ma io ferma nel mio pensiero. Mi disse tante ragioni, ma per nulla mi piegò. Eppure soffrivo nel vederla meco disgustata, perché le volevo bene davvero. Era il Signore che mi infondeva tanta fermezza, perché voleva farmi tutta sua. Oh bontà! Il giorno seguente ritornò in compagnia di una signora e ritentò la prova con le più aspre minacce, ma inutilmente. Partirono indispettite. Il reverendo superiore della casa scrisse a Sua Eminenza il patriarca sul da farsi. Questo ricorse al procuratore del re, il quale mandò a dire che, essendo io in Italia, dove non si fa mercato di schiavi, restava affatto libera. Anche la signora Turina si portò dal procuratore del re, credendo di ottenere che la seguissi, ma ebbe l'uguale risposta. Il terzo dì eccola di nuovo all'istituto con la stessa signora e un suo cognato graduato militare. Vi erano pure Sua Eminenza il patriarca Domenico Agostini, il presidente della Congregazione della Carità, il superiore della casa e alcune suore del catecumenato. Parlò prima il patriarca, ne seguì una lunga discussione terminata in mio favore. La signora Turina, piangendo dalla collera e dal dispiacere, prese la bambina che non voleva staccarsi da me, forzandomi a seguirla. Io ero tanto commossa che non riuscivo a dir parola. Le lasciai piangendo e mi ritirai contenta di non aver ceduto. Era il 29 novembre 1889. Ecco, si può dire che davvero era la prima volta nella sua vita che aveva trovato la forza di dire no, ma di dire no non per un motivo umano, ma proprio mossa dalla fede. Alla suora che gli aveva consigliato di non mostrarsi ingrata verso la padrona e di non far soffrire la piccola Mimmina, a cui era anche particolarmente affezionata, la santa aveva reagito rispondendo con forza: «No, non lascerò la casa del Signore, sarebbe la mia rovina spirituale». Ecco, capisce che c'è un padrone più in alto, che è Dio, e sente che deve seguire la sua voce, la sua volontà. Così poté essere battezzata, ricevere la cresima e fare la prima comunione per le mani del patriarca di Venezia, il cardinale Domenico Agostini. Così racconta la santa. Rientrata nel catecumenato, trascorso il tempo dell'istruzione, ricevetti con una gioia che solo gli angeli potrebbero descrivere il santo battesimo. Il 9 gennaio 1890 mi fu posto il nome di Giuseppina Margherita e Fortunata, che in arabo si interpreta Bachita. Il giorno stesso ricevetti la cresima e la comunione. Oh, che indimenticabile data! Ecco, quindi vediamo come davvero si è accostata a questi sacramenti con un trasporto, una gioia, un'immensa gratitudine verso quel Dio che attraverso tante vicissitudini l'aveva, per così dire, conquistata al suo amore. I catecumeni di solito rimanevano ancora un anno nell'istituto dopo il battesimo, ma Bachita vi rimase 2 anni, durante i quali maturò la sua vocazione alla vita religiosa. All'inizio se ne sentiva indegna, perché di razza nera, ma il confessore, ecco, interpose i suoi buoni uffici e la stessa superiore generale delle Canossiane, madre Anna Previtali, l'accolse tra le figlie della carità a braccia aperte. Anzi, quando la santa venne a conoscenza di essere stata accettata, cadde in ginocchio e ne diede grazie a Dio e all'istituto che Santa Maddalena di Canossa aveva fondato per l'istruzione e l'educazione della gioventù. E così il 7 dicembre del 1893 poteva iniziare l'anno di noviziato nella stessa casa dei catecumeni. L'8 dicembre 1896, festa dell'Immacolata, fu ammessa alla prima professione. Il patriarca Giuseppe Sarto, futuro San Pio X, ne esaminò la vocazione, come allora si richiedeva prima dei voti religiosi, e il santo patriarca le aveva detto: «Pronunci i sacri voti senza timore. Gesù ti vuole bene, Gesù ti ama, anche tu amalo e servilo sempre così». In una preghiera da lei spontaneamente formulata quel giorno, dei voti religiosi, leggiamo: «O Signore, potessi io volare laggiù presso la mia gente e predicare a tutti a gran voce la tua bontà. Oh, quante anime potrei conquistarti! Fra i primi la mia mamma, il mio papà, i miei fratelli, la sorella mia ancora schiava, tutti i poveri negri dell'Africa. Fa, o Gesù, che anche loro ti conoscano e ti amino. Dopo i primi voti pronunciati a Verona, la Santa fece ritorno a Venezia ed emetterà i voti solenni soltanto 30 anni dopo, il 10 agosto 1827, nella cappella della casa filiale di Mirano Veneto. A Venezia Suor Giuseppina trascorse le sue giornate in lavori femminili, nel laboratorio delle ragazze. Era incapace di stare in ozio, non voleva essere di peso a nessuno. Quando non ricamava o non lavorava all'uncinetto e ferri, dipanava matasse, fabbricava cestini e quadretti, confezionava con perle graziosi oggetti che servivano per premiare le alunne dell'istituto, oppure per la pesca di beneficenza o eventuali regali. Bachita conservava sempre un bassissimo concetto di sé. Si riteneva un essere inutile, un povero gnocco, una povera grama, una zucca incapace di aiutare la superiora. La sua conoscenza era limitata al dialetto veneto. Imparò a leggere con fatica l'italiano, ma non a scriverlo. All'inizio del secolo era stata trasferita a Schio, Vicenza, con l'incarico prima della cucina, poi della sacrestia e quindi della portineria, uffici che esercitò sempre con prontezza, semplicità e affabilità. Nei cambiamenti di casa o di ufficio fu pronta e lieta di animo. Diceva infatti: «Non c'è Dio anche in quella casa? Non c'è la santa regola?» È come dire: «Se ho Dio e so la sua volontà, ecco, quello mi basta». Quando qualche superiore le chiedeva: «Suor Bachita, come va?», rispondeva invariabilmente: «Sto qui, come il paron vuole. L'importante è fare la sua volontà». Se un timore aveva, era quello di comparire un giorno davanti a Dio a mani vuote, nonostante le sofferenze patite da bambina, perché allora, commentava lei stessa, io non conoscevo il Signore e non sapevo soffrire per Lui. Nessuno mi aveva parlato di Dio. Io ero schiava e credevo che i padroni potessero fare di me ciò che volevano. In tutti gli uffici in cui fu posta dalle superiore, fu di edificazione a tutti. In un primo tempo alcune di esse non si curarono molto di lei, perché era di razza nera, ma in seguito cominciarono a stimarla sempre di più ed ammirarla per le sue virtù. A chi la conobbe, diede l'impressione di essere un angelo in terra, una religiosa straordinariamente virtuosa. Essendo persuasa che doveva restare nel mondo tanto tempo quanto il Signore avrebbe voluto, senza mostrare preferenze e gusti, per lei tutto era buono e tutto era di troppo. In cima a tutte le sue aspirazioni c'era il desiderio di obbedire sempre con sollecitudine ai superiori. Non le mancarono difficoltà, sgarbatezze anche da parte di consorelle poco pazienti. Anziché confidare ad altre la sua angustia, si limitava a dire: «Passa tutto, facciamo ogni cosa per il Signore». È a Lui e di Lui che parlava, e sfruttava tutte le occasioni per elevare a Dio la sua mente e quella delle orfanelle, delle scolare, degli operai che coltivavano l'orto dell'istituto e anche dei soldati ricoverati lì durante la guerra del 14-18. Per volontà dei superiori, ogni tanto si intratteneva con chi voleva vederla. Parlava allora delle verità della fede con tale precisione da dare l'impressione di aver studiato, e invitava tutti alla riconoscenza, dicendo: «Siete fortunati voi altri, perché avete cominciato subito, io invece ho cominciato tardi». Più volte fu udita esclamare: «Oh, se i miei sapessero dove io sono». Quando ebbe occasione di rivedere la chiesa dei catecumeni a Venezia, si inginocchiò davanti al fonte battesimale, baciando la terra, e dicendo con grande commozione: «Qui, qui sono diventata figlia di Dio». Desiderava conoscere e amare sempre di più il Signore, perché era persuasa di non poterlo amare mai a sufficienza. coltivava in modo speciale l'amore verso l'Eucaristia. Per riceverla era capace di restare digiuna fino a mezzogiorno. Quando andava in chiesa portava con sé il libro delle preghiere, della dottrina cristiana e delle regole. Siccome leggeva con fatica, sovente si metteva in un angolo del coro, contemplava i misteri di Dio senza bisogno di sussidi esterni e restava assorta in preghiera come una statua. Non si stancava mai di stare in chiesa. Diceva di trovarsi bene davanti al Signore, che supplicava per coloro che si raccomandavano alle sue preghiere, per la conversione degli africani e dei peccatori, per cui faceva pregare in modo speciale i bambini dell'asilo. E ripeteva che non vadano all'inferno. Recitava volentieri il rosario nei ritagli di tempo in portineria e a suffragio delle anime del purgatorio faceva ogni giorno il pio esercizio della Via Crucis. La santa era, si può dire, la semplicità in persona, incapace di fingere e di dire bugie, a tutti ma specialmente ai piccoli, inculcava l'amore alla verità e alla virtù. Ci fu chi la tacciò di infantilismo, perché sovente si rendeva ridicola agli occhi delle consorelle con le sue sgrammaticature, o si prestava a fare giochi o esercizi ginnici molto curiosi. Ella si proponeva soltanto di tenere allegre le figlie della carità, sempre tante occupate con l'asilo e con la scuola. Non si lasciava dominare da sentimentalismi, parlava poco e con prudenza. Invece di mettere in risalto i difetti del prossimo, li correggeva, senza urtarne però la suscettibilità. Dal 1933 al 1935 Bachita fu incaricata di visitare con una consorella, piuttosto esigente, le case dell'istituto sparse per l'Italia allo scopo di raccogliere elemosine per le missioni. Ubbidì senza lamentarsi, benché le dolesse sempre la gamba per quel calcio ricevuto dal figlio del padrone. Ubbidì sebbene le ripugnasse molto parlare in pubblico perché era incapace di esprimersi in italiano, e obbedì nonostante spesso fosse oggetto di rimprovero da parte della suora conferenziera, la quale avrebbe desiderato che parlasse più a lungo. Invece parlava poco e in dialetto veneto. Faceva il segno della croce, si limitava a dire: «Siate buoni, vogliate bene al Signore, vedete quale grazia egli mi ha fatto. Oppure eccomi qua, il padrone è stato buono con me, egli vuole bene a tutti, vogliamoci bene, non offendiamolo con il peccato». Chi l'avvicinava capiva che in lei c'era qualcosa che attirava. In un convegno di giovani, uno studente bolognese un giorno le domandò: «Cosa farebbe se incontrasse i suoi rapitori?» Senza un attimo di esitazione, Suor Bachita rispose: «Se incontrassi quei negrieri che mi hanno rapita e anche quelli che mi hanno torturata, mi inginocchierei a baciare loro le mani, perché se non fosse accaduto ciò, non sarei ora cristiana e religiosa». Continuando il discorso sullo stesso argomento, non solo ne benediceva la provvidenziale mediazione nelle mani di Dio, ma li scusava in questi termini, dicendo: «Poveretti, forse non sapevano di farmi tanto male. Loro erano i padroni, io ero la loro schiava. Come noi siamo abituati a fare il bene, così i negrieri facevano questo perché era loro abitudine, non per cattiveria». E qui vediamo come davvero aveva imparato da Gesù a non solo perdonare, ma anche a scusare in qualche modo, come Gesù sulla croce: «Pare, perdonali perché non sanno quello che fanno». Intanto, col passare degli anni, Suor Giuseppina cominciò a risentire sempre più nel fisico delle sofferenze patite in gioventù da schiava. Fu colpita prima da elefantiasi, poi da artrite e asma bronchiale, infine da una broncopolmonite. Nelle sue malattie non conobbe sconforti. Anche se fu privata dei suoi incarichi e costretta a trascorrere lunghe giornate sopra una carrozzella a motivo di un'infermità alla gamba, ne approfittava per rimanere in cappella o nel coretto della chiesa a pregare per le necessità della sua famiglia, della chiesa e del mondo intero. Se l'infermiera si scusava con lei quando non riusciva ad andare a prenderla a tempo debito, lei rispondeva: «Mi ha fatto un gran regalo perché mi ha permesso di tenere compagnia a Gesù». Quando non riusciva a fare la comunione perché il cappellano era troppo occupato, anziché lagnarsene, esclamava: «Il Signore l'ho sempre in me, lo adoro ugualmente». Nel corso della malattia soffrì senza un lamento, pensando alla passione di Gesù e ai dolori della sua Santissima Madre. In mezzo a tante sofferenze, Bhakita mise in risalto la sua celestiale serenità di spirito, la sua intima e profonda unione con Dio, la sincera e mai celata felicità di essere al più presto accanto al padrone. Ogni tanto ripeteva: «Spero che il Signore venga a prendermi presto, però faccia quello che vuole, né un'ora prima né un'ora dopo». Aspettava con pazienza l'aiuto dell'infermiera per sedersi sul letto o sulla poltrona, perché aveva dolori in tutto il corpo. A ogni colpo di tosse le si rompevano le costole, le mancava il respiro, non poteva muoversi e sospirava: «Mi dispiace soltanto perché non posso pregare e parlo al Signore alla buona». Come già in vita, anche allora si mostrò gelosissima della sua castità, cercando di essere toccata il meno possibile dall'infermiera, anche quando le cure mediche lo esigevano. A una novizia rimandata a Vimercate, alla sua provincia, perché debole di salute, per le missioni estere, Madre Giuseppina disse: «Coraggio, ci faremo sante e missionari stando qui, e salveremo tante anime». Ammalata ormai da mesi, le fu chiesto: «Madre Giuseppina, soffre tanto?» «Un pochetto, sì, ma ho tanti peccati da scontare, e poi ci sono gli africani da salvare, i peccatori da aiutare». Interrogata dalla superiora su che cosa meditasse, rispondeva: «Conoscere sempre più Gesù per poterlo amare». A una ragazza consigliata di sposarsi e di non farsi religiosa, disse: «Non è bello quello che pare più bello, ma quello che vuole il Signore». Anche quando non poteva partecipare alla Santa Messa, diceva: «Pazienza, mando il mio angelo custode per me, perché poi mi riferisca». La superiora, Madre Teresa Martini, assillata un giorno da preoccupazioni a fine guerra, ne enumerò alcune con Madre Giuseppina. E la calma, dignitosa, quasi grave, le disse: «E lei, madre, si meravigli che nostro Signore la triboli? Se non viene da noi altre con un poco di patire, da chi dovrebbe andare? Non siamo noi venute in convento per fare ciò che vuole? Sì, madre, io, povera grama, pregherò, e tanto, ma perché si faccia la sua volontà». Qualche tempo prima di morire, disse una consorella: «Io me ne vado, ma adagio adagio, passo passo. Ho due valigie da portare con me, la mia piena di debiti, quella di Gesù, molto più pesante, colma di meriti. Io sono il suo attendente, egli è il mio capitano. Che farò prima di giungere al tribunale di Dio? Coprirò i miei debiti con i meriti di Maria, aprirò l'altra valigia e dirò: Eterno Padre, ora giudicate quello che volete». Così si sentiva rasserenata davanti alla considerazione del nulla dei suoi meriti. Negli ultimi giorni di vita gli capiterà di dire, nel delirio della febbre, a chi l'assisteva: «Mi allarghi le catene, pesano». L'ultimo giorno ricevette la Santa Comunione. La ricevette alle 11 del mattino. A chi le chiedeva perché così tardi, rispose: «Sì, perché questa e poi basta». Difatti, in pomeriggio ricevette il viatico e la sera morì. Aveva detto: «Da lassù pregherò tanto per il Papa, la Santa Chiesa, i peccatori, i miei negri, i superiori, l'istituto». Il giorno stesso della morte, chi l'assisteva le fece notare che quel giorno era sabato, giorno dedicato alla Beata Vergine Maria, ed ella con gioia esclamò: «Quanto sono contenta! La Madonna!» Sono le sue ultime parole. Dopo la morte il suo corpo si conservò flessibile e le mamme andarono a gara a prenderle le mani e a farle posare sulla testa dei loro figli a protezione. Bene, chiediamo a questa grande santa di aiutarci a servire davvero con gioia, con generosità, con riconoscenza il Paron, il Signore, colui che ha mandato il proprio figlio nel mondo per salvare il mondo. riconoscenza verso il Figlio di Dio che per noi è sceso sulla terra a comprarci a prezzo del suo sangue, per donarci la libertà dei figli di Dio, per donarci la grazia di divenire suoi commensali, suoi amici, per aprirci le porte di quel regno dei cieli che non avrà mai fine. Santa Bachita era consapevole di questa grazia e lo aveva sperimentato attraverso il dolore, attraverso la prigionia, attraverso la schiavitù, consapevole che c'è una schiavitù ben peggiore, che è quella del diavolo, del peccato, della morte, dell'eternità lontano da Dio, e quindi consapevole di ciò che Dio aveva fatto per lei, traendola dalla schiavitù non solo fisica e materiale, ma ancor più quella spirituale, consapevole della grazia che Dio aveva fatto, ha corrisposto davvero con generosità a tanto amore, con tanta riconoscenza. Ecco, chiediamo la grazia di poterlo fare anche noi, rinnovando le promesse del nostro battesimo di servire il Signore, di amarlo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Bachita prega per noi. Ave Maria.